Il mix delle 5 di Giovanni Minoli.
Bentornati al Mix del 5. Oggi una puntata particolare, una puntata interamente dedicata a noi, al nostro cervello, in compagnia di uno dei massimi esperti mondiali di cervello, il professor Maira. Giulio Maira, neurochirurgo di fama internazionale, autore del libro L'età della mente, scritto con la giornalista Vira Carbone, una guida per capire come si sviluppa e cresce il nostro cervello nelle varie fasi della vita, ma che contiene anche tanti consigli utili per allenarlo. Allora, professor Maira, quindi anche il cervello si può allenare?
Beh, questa è una delle scoperte recenti e importanti della scienza, cioè quello che il cervello ha la capacità di modificarsi costantemente, banalmente come un muscolo, se lo utilizzi funziona di più e ti cresce di più.
Qual è la palestra per il cervello?
Ma la palestra del cervello sarà in se stesso, perché l'evoluzione del cervello, la crescita del cervello è legata al filo dell'apprendimento. Per apprendere bisogna pensare. Se tu pensi, il cervello si sviluppa.
E quindi il cervello non smette mai di imparare se pensi?
Non smette mai di imparare, perché ogni nuova evoluzione del cervello, ogni piccolo ramo che si forma, ogni piccola foglietta, ogni sinapsi è un apprendimento in più. Quindi il cervello crescendo impara. E ci sono le diverse fasi della vita. Nella prima fase la crescita del cervello è legata alla maturazione, all'evoluzione. Nella seconda fase è legata al cercare di mantenere quello che si è appreso nelle prime fasi.
E quindi da quando si deve iniziare l'allenamento? Da subito? Cioè dalla pancia della mamma?
Deve iniziare da subito, ovviamente l'allenamento nella pancia della mamma dipende dalla mamma, la quale deve sapere che sta creando nel suo corpo qualcosa di straordinario, un nuovo cervello, cioè l'organo più complesso del nostro universo.
Ecco, ma che cosa deve fare la mamma per aiutare il bambino a crescere bene in questa fase prenatale?
Deve fare attenzione agli stili di vita, deve evitare il fumo, evitare l'uso di droghe. Purtroppo oggi leggiamo sui giornali che ci sono neonati che nascono già in situazione di astinenza, avere un'alimentazione corretta, muoversi, a fare attività fisica, seguire le prescrizioni del ginecologo. È molto importante perché il cervello nella pancia della mamma va incontro ad una serie di incredibili crescite di cellule, di riaggiustamenti di sinapsi. Tutto questo richiede un equilibrio del corpo, un equilibrio della situazione ambientale corretto.
E quindi queste sono le cose che deve evitare, quelle che ha detto.
Le cose che deve evitare la mamma, certo.
Ecco, ma perché per un bambino sono importantissimi i primi 3 anni di vita? Cosa succede in quei primi 3 anni nel cervello?
In realtà noi nasciamo con un cervello già formato dalla nostra genetica, però è un cervello che sa fare molto poco. Sappiamo che non sappiamo ancora parlare, non siamo in grado di vedere, non siamo in grado di prendere delle decisioni, e quindi tutto questo lo apprendiamo semplicemente con l'esperienza, e i primi 3 anni sono fondamentali. Il cervello è come una spugna, una lavagna completamente
assorbe tutto.
Ogni esperienza è importante. Questo è un segnale molto importante per i genitori, perché il bambino vede tutto e assorbe tutto, anche quello che sembra inconscio, che sembra che non abbia dato rilevanza, ma se lo ritroverà poi nel corso della vita. Quindi l'amore, le attenzioni, un ambiente sano è estremamente importante.
Cioè l'ambiente per il bambino è molto importante.
Assolutamente, dobbiamo evitare anche lo stress passivo al bambino, quindi una situazione familiare in cui si urla, in cui non c'è armonia, in cui non c'è amore, riesce il bambino, non gli permette di liberare l'ossitocina, che è il neurotrasmettitore dell'amore, che gli permette di stabilire questo legame straordinario con i familiari, soprattutto con la mamma, ma soprattutto non gli permette di apprendere, quindi di fare quelle connessioni cerebrali che poi saranno quello che gli permette di sviluppare un linguaggio, sviluppare una memoria, che sono funzioni fondamentali per tutta la vita.
Ecco, professor Maira, ma se il cervello del bambino non viene sviluppato e sollecitato in questa età, poi può recuperare oppure no?
Diciamo che ogni età ha le sue caratteristiche, quindi può recuperare, ma comunque ha perso qualcosa di importante. Il cervello è come qualcosa che va avanti progressivamente. Se noi saltiamo una tappa, è difficile che venga recuperato completamente.
È una tappa saltata.
Ci vuole un'armonia globale, lungo tutta la vita.
Senta, ma è la noia per un bambino è un fatto positivo o negativo?
Diciamo è un fatto positivo, ma che non sia una noia che riempia tutta la sua giornata. Per avere dei momenti di noia, educare i bambini, ma riempirli costantemente la giornata intera, quindi fare 1000 occupazioni, non è corretto. Il bambino ha bisogno anche di fermarsi un attimo, il cervello ha bisogno della noia.
Un tempo di riflessione sua, insomma.
Una riflessione è una creatività. La creatività nasce proprio dal fatto che il cervello è fermo, non è indirizzato verso un compito specifico. Può tirar fuori da quei cassetti in cui li ha accumulati tutte le esperienze passate e metterle insieme tra di loro, da ciò nasce la creatività. Quindi momenti di pausa sono importanti.
Ecco, professor Maira, ma che effetto fa invece la lettura ad alta voce per i bambini? Perché è una cosa su cui si parla molto.
Il bambino deve sviluppare un linguaggio. Quanto più ampio il suo linguaggio, tanto più avrà successo nella vita, tanto più si riuscirà a esprimersi meglio. E il linguaggio, come tutte le cose, lo si apprende. Quindi la lettura permette di imparare frasi nuove, di avere delle emozioni. Le emozioni sono importantissime per la nostra vita. Il linguaggio gli permette di vivere più mondi. Noi ci creiamo delle esperienze perché viviamo le nostre esperienze della vita. Il linguaggio ci fa vivere altre esperienze, quindi permette di avere un ulteriore sviluppo del cervello basato non sulla realtà ma sulla fantasia di cose importanti come possono essere i fatti narrati da un buon libro.
Ecco, professor Maira, quindi quando Einstein diceva: se volete che vostro figlio sia intelligente, leggetegli delle favole; se volete che sia molto intelligente, leggetegliene di più. Aveva ragione.
Assolutamente.
Allora.
Il racconto è fondamentale. Il racconto significa trasferire a un'altra mente la memoria di una mente e far sì che quelle memorie diventino ricordi che poi con l'altra mente, la mente del bambino, si porterà dietro per tutta la vita. E cominceranno a essere i semi di quella che sarà la sua personalità.
Ecco, ma a proposito di ricordi, se gli anni della prima infanzia sono così importanti, perché poi non ci ricordiamo niente invece?
Non ricordiamo niente perché il cervello è ancora in una fase di maturazione. Le aree che si stanno sviluppando stanno ancora creando tante cellule nuove, quindi le vecchie si perdono un pochino. Il cervello deve ancora strutturarsi, soprattutto le aree della memoria e dell'ippocampo, che sono estremamente importanti per la memoria, sono in fase di continua evoluzione. Quando poi il cervello ha raggiunto la sua maturità, ha stabilizzato le sue reti neurali, allora quelle reti neurali cominciano a fissare i ricordi. Però è un errore pensare che il bambino dimentichi tutto, perché come dicevo prima, comunque qualcosa rimane nella sua mente ed è quell'inconscio che poi ognuno di noi si porta dietro e a cui Freud dava
tanto. Però la memoria come funziona? Però, professor Maira, la memoria come funziona? Che cos'è che rimane?
La nostra memoria è molto selettiva, noi non possiamo ricordare tutto. Se ricordassimo tutto saremmo come il personaggio di Borges, il famoso racconto di Funès, il memorioso, che certo. Racconta tutto ma non è in grado di ragionare. Se noi abbiamo un numero enorme di cellule cerebrali, ma sono poche per quello che il cervello deve fare. Quindi se li occupiamo tutte con fissare delle memorie, abbiamo
quindi bisogna selezionare
per i fatti cognitivi, bisogna selezionare.
E che cos'è che seleziona? L'emozione seleziona, cioè se io mi ricordo emozionato una cosa me la ricordo meglio?
Direi che è il meccanismo principale, noi ricordiamo quello che ci ha stupito, il cervello ha bisogno di essere costantemente stupito, di trovare delle cose nuove, le emozioni sono quello che dà valore a quello che noi vediamo. Se qualcosa ci colpisce, ci emoziona, ci dà il batticuore, lo fissiamo nella nostra memoria e lì tende a rimanere. Quello che passa quindi, senza che ci riguarda, senza che ci stupisce, viene totalmente eliminato.
Quindi dire che abbiamo la memoria emotiva è la più importante, in un certo senso è vero.
È verissimo, è fondamentale. E questo ci distingue dal computer. Il computer non ha memoria, non seleziona.
A proposito di computer, professor Maira, le nuove tecnologie in questo mondo che corre sempre più veloce aiutano oppure no la nostra memoria e il nostro cervello?
Sicuramente aiutano il nostro cervello perché lo sviluppo del cervello, come ho detto, è legato all'apprendimento, alla quantità di informazioni che riusciamo a incamerare. Le nuove tecnologie hanno ampliato enormemente il campo della conoscenza, bisogna però utilizzarle bene. Per esempio le nuove tecnologie ci permettono di avere una memoria esterna, quindi qualcuno dice: beh, ma io prima ricordavo tutti i numeri di telefono, adesso col mio telefonino ho tutti i numeri, non ricordo più certo. I numeri di telefono di mia moglie, di mio figlio o altro, ma tutto questo però ci permette di liberare la mente da funzioni mnemoniche e utilizzarla di più per funzionali cognitive che
in
sono
altre
molto
cose.
Importanti.
Quindi i tablet e gli smartphone per i bambini fanno bene o fanno male?
Per i bambini fanno bene, ma a dosi molto limitate. Si dice che un bambino fino ai 6-7 anni deve utilizzare non più di un'ora al giorno uno schermo, perché questo gli toglie la capacità di connettersi emotivamente con un'altra persona, gli riduce notevolmente l'apprendimento e l'attenzione. Ma controllare sempre, perché adesso c'è purtroppo il problema,
certo.
Il problema dei bambini che si chiudono nelle loro stanze, hanno accesso a internet, quindi a tutte
le
informazioni senza controllo.
Senta, professor Maira, ma il cervello maschile e quello femminile hanno caratteristiche molto diverse?
È una caratteristica abbastanza diversa, ti dice la scienza. Le donne hanno maggiore connettività. Noi abbiamo due emisferi, ognuno dei quali è diverso dall'altro, ma devono essere interconnessi. E le donne sono più interconnesse dell'uomo. L'uomo ha più neuroni per certi versi, hanno una risposta alle emozioni, alla paura in modo diverso. Ma dico una cosa semplice per far capire quanto può essere importante. Credo che una delle funzioni più importanti dell'uomo sia quella di trasmettere la genetica, di trasmettere il DNA, di permettere la continuazione della specie. La donna è programmata per una gravidanza. La gravidanza è la cosa più importante forse nella nostra vita. Quindi immagini che un cervello programmato per la gravidanza è nettamente diverso.
E quando è il momento in cui iniziano a differenziarsi?
Ma diciamo già nella pancia della mamma, se è vero dell'uomo, abbiamo, abbiamo due cromosomi diversi che sono i cromosomi sessuali. Il cromosoma dell'uomo a un certo punto produce il testosterone e il testosterone dà il primo imprinting su quello che sarà un cervello dell'uomo diverso da quello della donna, maggiore aggressività, maggiore razionalità, mentre la donna ha maggiore intuito, maggiore emotività, quindi due cervelli che sono complementari per fortuna. Però mi permetta di dire una cosa importante, differenza non vuol dire prevalenza dell'uno sull'altro, ritengo che il cervello della donna sia più completo e viene utilizzato in modo più smart, diciamo, rispetto al cervello dell'uomo.
Senta, professor Mara, nel libro lei scrive che siamo esseri emozionali che hanno imparato a pensare.
Diciamo che il cervello, noi possiamo dividere tre fasi nel cervello. Lo sviluppo delle funzioni essenziali per la vita, che sono basilari. Poi 200-300 milioni di anni fa è venuto fuori il sistema dell'emotività. 100.000 anni fa è venuto il sistema della razionalità. Questi due sistemi interagiscono perfettamente tra di loro. Se fossero puramente razionali non avremmo quella creatività, quella fantasia, quella genialità che ha caratterizzato l'essenza dell'uomo. Se fossero solamente emotivi avremmo solamente l'istinto.
Ecco, ma quindi quando ci emozioniamo, per esempio sentendo una canzone, guardando un film, è colpa del cervello o del cuore?
È colpa del cervello. Il cuore è complice, il cuore dà il batticuore, quindi il cuore in qualche modo ti dice c'è qualcosa che è bello, c'è un'esperienza che deve essere importante per te, ma poi è il cervello che la razionalizza e la mette nelle aree della memoria e se la tiene da parte.
Ma anche per le decisioni che prendiamo conta di più la parte emotiva o razionale del cervello?
Entrambe. Noi abbiamo due tipi di pensiero, un pensiero lento e un pensiero veloce. Il pensiero veloce si basa soprattutto sulle emozioni e sull'intuito. Il pensiero lento è un pensiero razionale. Il cervello non può essere sempre costantemente razionale perché deve risparmiare energia, perché deve poter far fronte rapidamente a un'enormità di nozioni che ci arrivano e che appunto le nuove tecnologie ci portano addosso. Si ritiene che il 60% delle decisioni prese col pensiero veloce siano valide, mentre il pensiero razionale ci dà una validità nel 70%. C'è una differenza del 10%. Allora l'uomo deve essere in grado di capire per quali decisioni deve essere razionale, deve fermarsi.
E lei, professor Mayra, nel suo lavoro quale ha usato di più?
Diciamo che ci vuole l'emotività, perché il medico non può essere passivo di fronte a una persona, di fronte a un problema che riguarda un essere umano, ma poi ci vuole la razionalità per eliminare tutte le emozioni e fare un progetto di cura, una strategia che sia razionale. Ci vado dentro all'operatorio, le emozioni le ho già provate nel momento in cui stabilisco che devo fare quell'intervento, che quel paziente deve essere operato. Certo. Nel momento in cui comincio a operare dovete avere la razionalità per non essere travolti dalle emozioni.
Senta, professore, parlando dell'area più emotiva del nostro cervello, un'altra fase cruciale, dice nel libro, è quella dell'adolescenza. Cosa succede nel cervello di un adolescente?
L'adolescente si trova in un momento cruciale per quanto riguarda la maturazione del suo cervello, cioè le aree dell'emotività, quelle che lo portano al rischio, alla ricerca del piacere, alla ricerca di quello che è trasgressivo, sono già ben sviluppate. Le aree della razionalità si completano la loro maturazione verso i 20 anni, quindi l'adolescente è sbilanciato, è più portato al rischio, è più portato alla trasgressione, ai comportamenti non controllati dalla ragione.
Qual è l'effetto delle droghe, dell'alcol sul cervello che si sta formando in un adolescente?
Il cervello dell'adolescente è un cervello in continua elaborazione. Questa elaborazione richiede un equilibrio neuro-ormonale. Quindi noi abbiamo dei neurotrasmettitori che controllano questa maturazione. Le droghe, essendo sostanze chimiche, interferiscono col corretto funzionamento delle sostanze chimiche cerebrali endogene e quindi non fanno sviluppare bene il cervello.
Ma qual è il meccanismo all'interno del nostro cervello che provoca la dipendenza?
È sempre una chimica. Noi quando vediamo qualcosa che ci dà piacere liberiamo una sostanza chimica che si chiama dopamina. La dopamina ci permette di selezionare tra cose piacevoli e cose spiacevoli, quindi ci porta a ripetere le cose piacevoli e ad eliminare le cose spiacevoli. E questo è un meccanismo fondamentale. grazie alla dopamina noi per esempio apprezziamo il cibo e quindi sopravviviamo, apprezziamo il sesso, quindi trasmettiamo il gene, trasmettiamo la specie. Immaginiamo se non ci piacesse fare attività sessuale o non ci piacesse mangiare. Però la dopamina è un meccanismo che viene utilizzato anche dalle droghe. Quando noi assumiamo la droga abbiamo questa percezione di piacere, di sballo, si libera la dopamina e questo ci porta a ripetere quell'esperienza. Però mentre lo sballo naturale non fa male al tessuto cerebrale, per esempio quando ci innamoriamo, che abbiamo uno sballo naturale, liberiamo dopamina, il cervello va in batticuore e vogliamo ripetere l'incontro con quella persona, lo sballo dato dalle droghe danneggia le cellule cerebrali.
Senta professore, ma a che età il cervello è maturo?
Beh, diciamo verso i 20, 22, 23 anni. Diciamo però che il cervello non smette mai di crescere, il cervello cresce sempre anche nella sua nascenza, però verso quell'età ha sviluppato completamente le aree dell'emotività, ha sviluppato completamente le aree della ragione e da quel momento comincia ad accumulare esperienza, saggezza.
E comincia diciamo anche a rallentare?
Dai 30 anni o un po' più comincia a perdere alcune cellule nervose, i neuroni si riducono, è un po' come una foresta in cui alcuni rami muoiono perché sono curati male o perché hanno raggiunto il limite di sopravvivenza, però gli altri alberi continuano a crescere, continuano a sviluppare rami.
Ecco professore, ma perché ad esempio capita che la memoria inizia a perdere colpi?
Perché alcune cellule muoiono, soprattutto alcune cellule delle aree della memoria, quindi non siamo più efficienti come prima, ma possiamo sopperire a questo acquisendo nuove esperienze, imparando nuove cose. Alcune cellule si perdono, ma altre cellule si arricchiscono creando più diramazioni. Sì.
Professore, a volte però le amnesie sono segno di gravi malattie anche. Per esempio sull'Alzheimer, che è il male del secolo, a che punto è la ricerca?
Certo, un'amnesia ripetuta, un'amnesia che c'è sotto a un disorientamento, a un disagio, è indice di un processo verso la demenza. E l'Alzheimer è la più importante forma di demenza, la più diffusa. In Italia si pensa che ci siano 1 milione di persone affette da demenza. La ricerca purtroppo sta latitando un pochino. Nature, in un articolo di qualche anno fa, diceva che la più grossa sconfitta della scienza, che era di non definire la causa dell'Alzheimer e non trovarne quindi una cura.
Ma perché l'alimentazione è importante per il corretto sviluppo del cervello? Se mangio bene penso meglio, è così?
Assolutamente. Cioè nei paesi che sono più attenti agli stili di vita, si è visto che i corretti stili di vita, tra cui una buona alimentazione, riducono fino al 30% il rischio di una demenza. Quindi questa è una notizia importante, quindi, che controbilancia quella della mancanza di una cura.
E lei dice anche che è importante dormire bene. Quanto bisogna dormire per aiutare il nostro cervello a stare in pace con
diciamo,
se stesso?
Mentre noi dormiamo trasformiamo le esperienze della giornata in apprendimenti e dobbiamo dormire non meno di 5 ore e non più di 9 ore. I bambini devono dormire di più, hanno bisogno di sedimentare molto di più gli apprendimenti e di sviluppare molto di più la loro memoria, quindi devono dormire di più.
Senta, ma lo stress è nemico del cervello oppure in qualche modo lo stimola?
No, lo stress è nemico del cervello, cioè lo stress è breve e facilita il cervello perché libera adrenalina, permette di superare un momento di paura, di pericolo, ma lo stress è prolungato, come può essere quello che abbiamo avuto per il Covid, libera un secondo ormone, non più l'adrenalina ma il cortisolo. L'eccesso di cortisolo è nemico per il cervello, uccide le cellule, riduce i sistemi immunitari, ci porta in depressione, non ci fa dormire, e sono tutte cose che danneggiano il corretto funzionamento del cervello.
E quindi il lockdown è stato un grande danno per il nostro cervello?
È un grande danno e per questo bisogna cercare di ridare la supremazia alla ragione, quindi non lasciarci trasformare delle emozioni. Sono le emozioni che sviluppano il cortisolo e lo stress.
Cos'è che ha inciso in negativo di più? La mancanza di socialità, il senso di incertezza, la paura, cosa?
Diciamo, essere in preda delle emozioni più negative che ci portano in stress e la mancanza di socialità. Noi siamo fatti per stare con gli altri. Che stranamente c'è una regola generale. I neuroni non possono funzionare da soli, ma devono essere in rete, ma anche l'uomo deve essere in rete. Noi abbiamo i neuroni specchio che ci portano a dare l'empatia, a identificarci con gli altri, a vivere con gli altri. E quindi vivere la socializzazione, i contatti sociali sono importantissimi.
Ma come si supera questo stress dovuto alla pandemia?
Si supera con la ragione, cioè cercando di proiettarsi al di là del momento della pandemia, cercando di dirci che sta arrivando un vaccino e che quindi guariremo, cercando di progettare la vita.
Vivendo con la speranza, vivendo con una speranza.
Vivendo con la speranza e avendo sempre un progetto positivo. La felicità è legata all'avere sempre un progetto, all'essere ottimisti, ed è quello che dobbiamo fare durante la pandemia.
Senta, professore, siamo in un momento in cui la scienza e la tecnologia si muovono insieme. La ricerca potrà aiutarci a usare meglio il nostro cervello, cioè ampliarne le performance, oppure no?
Diciamo che la scienza si dice che probabilmente il cervello sta raggiungendo il massimo della sua capacità di evoluzione, della sua capacità di sviluppare aspetti cognitivi. La ricerca ci dà alcuni alcuni elementi per migliorare questa capacità cognitiva. Per esempio, dicevamo prima, la memoria. Abbiamo un limite nella nostra capacità computazionale, pur avendo talmente neuroni. L'intelligenza artificiale ci permette di ampliare enormemente la nostra capacità di calcolo, ci permette di analizzare i big data più di quanto non potrebbe fare il cervello umano, e questo ci aiuterà nella medicina, ci aiuta nel prendere,
prendere le decisioni. Professore, ma gli scienziati riusciranno a creare delle macchine più intelligenti degli uomini?
Gli scienziati stanno andando per due versi. Da un lato cercando di fare queste interazioni tra cervello umano e computer per cercare di ampliare le funzionalità del cervello umano sfruttando la capacità computazionale del computer. Dall'altra parte stanno cercando di sviluppare delle macchine che siano più intelligenti dell'uomo.
Queste macchine più intelligenti cosa avranno di più?
Ma anche se sembra strano, sono macchine che in teoria dovrebbero fare quello che fa l'uomo, cioè pensare, imparare, creare. È difficile però che ci si arrivi in tempi brevi.
Ma c'è qualcosa che non riusciranno mai ad avere?
Le macchine non avranno mai la creatività, non avranno mai la coscienza, non avranno mai la memoria dell'uomo, non avranno mai soprattutto l'emozione, che come dicevamo prima è fondamentale per discernere il bene dal male, per avere una vita che ci selezioni le cose e non ci sommerga di dati spesso inutili.
Senta professore, un'ultima domanda. Il suo libro si apre con una frase di Einstein che dice: la cosa più difficile da capire è perché riusciamo a capire.
Questo è quello che gli scienziati chiamano the hard problem, il problema duro, il problema difficile. Cioè, dobbiamo capire come si può passare dal materiale all'immateriale, da dove nasce il pensiero, perché c'è la coscienza, perché un cervello
ci riusciremo?
A un certo punto è cambiato radicalmente e ha sviluppato l'autoconsapevolezza. Lo sviluppo della scienza è proprio quello di utilizzare le tecnologie per ampliare le capacità cognitive del cervello. È il punto fondamentale. È etico tutto questo o non è etico? Fino a quanto possiamo sviluppare, possiamo spingerci senza che questo comprometta le caratteristiche, la dignità dell'uomo e l'umanità dell'uomo? E questo è quello che
devono porre problema questo.
Non solo gli scienziati ma anche i nostri governanti. Deve essere, secondo me, il problema principale della nostra era.
E adesso il salamino del nostro Pietrangelo Buttafuoco.
Domanda che ci domandiamo: capa tosta o cuor di leone? Ci vuole animo, caro Giovanni, o fa tutto il cervello? Il nostro Zarathustra è Bella Vista.
Gli uomini si dividono in uomini d'amore e uomini di libertà, a secondo se preferiscono vivere abbracciati l'uno con l'altro oppure preferiscono vivere da soli per non essere scocciati.
Le ragioni che il cuore non ha mettono ordine all'esistenza. Più ragionevolmente però la spengono. La testa comunque ci fa dire, le scintille di fantasia irradiano nei sonagli del berretto, ma la capa senza l'amore richiede cura.
Maggia cura, mi sa sta capa una cosa pesante, mi sento.
La più chiara tra le pagine di neuroscienze è una canzone del 1940. Il riso del folle, il grugno del pazzo, ovvero Maggia Curà. Musica di Giuseppe Cioffi, parole di Gigi Pisano, già cavallo di battaglia di Nino Taranto, oggi è cantata da Peppe Servillo. L'amore scatena il cortocircuito tra la testa e il cuore. I giorni dell'avvento, caro Giovanni, reclamano la sintonia di ragione e sentimento. Alla domanda che ci domandiamo, altra risposta non si dà che il presepe. La cometa convoca a sé universalmente i popoli d'amore e quelli di libertà, ma, caro Giovanni, ho una domanda. Quello che ha fatto allestire Papa Bergoglio in piazza San Pietro vedere per credere è fatto apposta per evitare assembramenti, giusto? Altra domanda che ci domandiamo. È la capa che ce lo fa dire.
Torniamo domani con il mix delle 5, ma se volete potete ascoltare il podcast del nostro programma. Alle nostre puntate con me lavorano in regia Edmondo Cotta e Mimmi Micocci e come autori Ludovica Siani e Sara Tardelli.